19 e 18 minuti del 14 novembre 2024. Buonasera, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano, per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Ci occupiamo dell'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre, fuorché degli Stati Uniti e del Canada, sin dal 1° dicembre 2005. Quindi questo vuol dire che fra 2 settimane soltanto compieremo niente meno che 19 anni di trasmissione interrotta. Fatto della trasmissione sempre il giovedì dalle ore 19.10, da qualche anno che ci siamo pure in replica il lunedì dalle ore 16.25. In questa trasmissione, che sarà occupata di diversi temi, il primo sarà quello che è successo stanotte in Brasile. C'è stato un attentato suicida in Brasilia, dove una persona solitaria, almeno fino a quello che si sa fino adesso, si è fatto esplodere davanti alla Corte Suprema di Giustizia. Fra le cose che si sanno dell'attentatore è che era un ex candidato del PL, quindi del Partito Liberal, che è il partito di Jair Bolsonaro. Però la domanda è: c'entra qualcosa le contestazioni della giustizia contro Bolsonaro a proposito del famoso 6 gennaio, quando è stata una rivolta dopo che Bolsonaro è andato via dal potere e lo ha subentrato Ignacio Lula da Silva? Ci sono delle domande che proveremo a rispondere con una diretta, come fa spesso questa trasmissione, con la città in questione. Quindi saremo collegati fra pochissimo con Brasilia. Ma non è l'unico tema che ci occupa, perché poi ci trasferiremo in Ecuador, perché nel carcere più pericoloso martedì hanno ucciso a 15 prigionieri, che si somma a una lunga scia di violenza che c'è nelle carceri ecuatoregne. Quindi è una quasi non notizia, però siccome noi siamo contrari alla suefazione, a rassegnarci a quando ci sono episodi di violenza, naturalmente che qua al Latinoamericano continueremo a raccontarle, e per questo faremo il collegamento in diretta, pure questo, con l'Ecuador. Il terzo tema è Cuba, perché c'è un ciclone che minaccia l'isola cubana e noi faremo il collegamento con l'altra capitale, quindi con L'Avana, per capire qual è la situazione climatica. Però un altro punto che credo che è importante, visto che facciamo il collegamento con Cuba, è le ripercussioni della nomina come segretario di Stato degli Stati Uniti di Marco Rubio, perché va ricordato che i genitori di Rubio sono o erano cubani. E quindi, come lo vedrete, avremo tanti argomenti, tanti collegamenti, tanta informazioni, però in nessun momento saremo interrotti per una fastidiosissima pubblicità. Allora, se siete fra quelli che ci ascoltano da poco, vi chiederete: come mai facciamo a sopravvivere senza pubblicità? Risposta numero 1 è il 120-82-301, che è il conto corrente postale Radio Cooperativa. Risposta numero 2 è il RID bancario. Risposta numero 3 il pago elettronico. Risposta numero 4 il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericano@gmail.com è la mail di questa trasmissione. Andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10, in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. Musicalmente oggi ci accompagna un grandissimo della musica brasiliana, come il caso di Chico Buarque, un storico direi. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo con la diretta.
Louca, quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só ser. Meus sentidos
Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericano e affrontiamo il primo degli argomenti oggi che passa per il Brasile, perché sono state queste esplosioni niente meno che alla capitale, e noi siamo curiosi di capire cosa si sa fino a questo momento, il clima che si sta vivendo nella capitale brasiliana, ed è per questo che siamo collegati con Elaine Moreira. Elaine Moreira, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Salve Gustavo, buonasera.
Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Elaine Moreira è antropologa e docente all'Università di Brasilia e coordinatrice dell'Osservatorio Diritti Indigena. Ecco, prima di tutto, cosa si sa fino a questo momento di questo attentato, per piacere, Elaine?
Allora, quello che si è già confermato è la sua identità, primo posto. È un uomo che abitava nello stato di Santa Catarina, al sud del Brasile, e stava già da un po' a Brasile, aveva affittato un piccolo appartamento qua all'intorno di Brasilia, e dove ieri sera, con base in un artefatto, la polizia federale è uscita a entrare in questo posto e ha avuto lì un'altra esplosione. Si sa che lui era legato al partito politico dell'ex presidente Jair Bolsonaro, si sa che lui era attivo nella rete sociale dell'estrema destra, e quindi purtroppo si conferma che probabilmente era coinvolto già di tutto quello che è successo a 8 gennaio dell'anno scorso, anche qui a Brasilia, no?
In effetti stavo pensando se c'è un collegamento diretto con questo fatto, perché non è un caso che sia questo attentato proprio alla Corte Suprema di Giustizia, no?
Esatto. No, poi oggi non so se è arrivato in Italia questa notizia, ma la moglie di questa persona ha confermato che la sua intenzione era uccidere il ministro del Supremo Alexandre de Moraes,
che è un ministro chiave, importantissimo, anche
in tutto questo negli ultimi anni del Brasile. Forse il ministro più conosciuto oramai.
Va ricordato adesso che in tutto il mondo si parla di Elon Musk. Ha avuto una sentenza contro X, no? Ce lo puoi ricordare, per piacere? Prego.
Sì. No, perché non so anche quanto questo è stato presente nella stampa in Italia, ma da pochi mesi Alexandre de Moraes è quello che ha interdetto l'uso del X, no? Qui in Brasile, perché lui non aveva qui in Brasile una persona che poteva rispondere giudizialmente per la sua impresa, e quindi ha dovuto pagare una multa, è rimasto più di un mese fuora dell'uso in Brasile. Il Brasile, non so se voi sapete, ma è uno dei paesi che più utilizza tutta questa cosa di rete, sia Instagram, l'antico Twitter, no? E lui ha dovuto accettare la decisione del tribunale, anche se all'inizio ha lasciato diversi registri sull'X, che oramai è di sua proprietà, molto critico a Alexandre de Moraes, no? E sì, quindi quello che è successo ieri è molto difficile di non collegare a un'altra espressione di quello che è successo a 8 gennaio, no, purtroppo.
A che punto sono le indagini su questo caso? Qual era stato l'arte, diciamo?
Allora, cioè, la ultima discussione di questo pomeriggio, c'è stata una conferenza stampa della Polizia Federale, no? Del direttore della Polizia Federale, quindi si conferma la sua identità, si conferma hanno trovato un'altra macchina che aveva esplosivo e che non è esplosa, hanno trovato quindi l'esplosione che è successo in questa notte nel piccolo appartamento dove lui stava qui a Brasilia. si sa quindi oramai che lui è stato candidato da questo partito, che è il stesso partito di Jair Bolsonaro. E un grande dibattito che si fa ora è chi tutto il governo, le lideranze, diciamo, politici legate all'ex presidente Jair Bolsonaro hanno un'articolazione nel congresso brasiliano per promuovere l'amnistia di tutte quelle persone coinvolte nell'8 di gennaio, no? Quindi riduzione della pena di quelli che sono stati già giudicati e probabilmente un'amnistia ampia a tutte le persone che sono state coinvolte in quegli atti violenti. E questo mi sa che questo evento di ieri sera farà con che questo tipo di proposta politica non venga più accettato, è quello che speriamo almeno.
Sì, molto chiaro. Ma il fatto della vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti mette in una posizione di maggior forza al suo alleato Jair Bolsonaro, anche per le elezioni municipali che hanno avuto luogo poco tempo fa, no?
Sì, no, sicuramente è tutto, penso che questo sono tutti elementi collegati, però precisamente su quello che è successo ieri sembra che è stato programmato, pianificato prima della vittoria del Trump, perché lui si è organizzato prima, ha affittato questo piccolo appartamento, era a Brasilia più di un mese, no? Quindi diciamo lui stava molto motivato anche per i messaggi che aveva lasciato nelle sue reti. Era una pianificazione che non è cominciato da una settimana fa. Quindi è piuttosto qualcosa dentro di quella, come posso dire, di un'ondata che va si legittimando della estrema destra, no? Che uno può fare giustizia per le sue proprie mani, no? Che questo è un atto legittimato per un pubblico che può legittimare un atto come questo di violenza come questo che per fortuna non è successo tutto che lui ha pianificato.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Elaine Moreira, professoressa di antropologia. Fra pochi giorni ci sarà un meeting, ci saranno diversi presidenti, sicuramente spicca la figura di Xi Jinping. Che clima si respira in un paese alla soglia di un evento, credo io, così importante?
Allora, le autorità qua non stanno tutto il tempo qui a dire che hanno rinforzato la pianificazione di sicurezza su G20 che succederà a Rio de Janeiro. No? Rio de Janeiro è una città, come voi sapete, anche molto violenta e quando si fa un'attività di questo porto si pianifica con mesi di anticipazione per assicurare che tutto vada bene, diciamo così, e fino adesso hanno avuto successo, quindi c'è stato un rinforzo delle tutte forze di sicurezza, però è una cosa più, secondo me, più simbolica, sicuramente è una notizia che ha girato il mondo, è una notizia che coinvolge la destra di tutto il mondo, no? Bolsonaro oggi ha mandato una notizia per cercare di allontanarsi di quello che è successo ieri, però è molto difficile anche perché lui era affiliato al suo proprio partito, no? Allora, quello che io vorrei aggiungere è che c'è un mito che il Brasile è questo paese di pace, cordiali, eccetera, no? E quindi abbiamo visto quello che è successo a 8 gennaio dell'anno scorso, prima ancora a dicembre del 2023 è stato un tentativo di esplodere un camion nell'aeroporto internazionale di Brasilia. Ancora un po' prima, anche a dicembre 2023, c'è stato diversi atti violente qua a città di Brasilia, proprio in quel giorno che Lula doveva passare per un atto amministrativo, no? Prima di essere prendere, diciamo, salire sul palazzo a gennaio, no? Nei primi giorni di gennaio. Quindi, cioè, noi veniamo in un storico di violenza, noi veniamo in un storico dove c'è, cioè, il paese dove c'è molto omicidi di lideranza, di giornalista, di persona che lavora sui diritti umani, no? E quindi tutto questo, secondo me, è collegato, no? Noi siamo in un paese cordiale, eccetera. La politica qui è una politica violenta, quasi per una ironia, i ministri dei supremi stavano fino a quella ora in sala perché c'era una discussione sui familiari di persone che vivono in favela Rio de Janeiro e sono stati vittime delle forze di polizia. E quindi c'era questo dibattito che è rimasto fino a più tardi, e per questo motivo tutti i ministri stavano lì alle 7:30, 19:30 di pomeriggio ieri sera, no? Quindi questo ci fa pensare che qua c'è una disuguaglianza molto grande, una violenza molto presente, e ci fa c'è un, come dire, un'atmosfera della catturata per la estrema destra, che permette che persona come questo soggetto arrivi qua, no? Circoli dentro, lui c'è foto sua dentro del Supremo, ieri sera è entrato nel congresso e stava pieno di esplosivi lì intorno, no? Quindi è una cosa un po' assurda, però che non si può più scartare in questo paese, bisogna stare molto attenti.
Dunque, io ringrazio veramente tanto Elaine Moreira per la sua pazienza, per averci spiegato la situazione sicuramente di tensione. Elaine Moreira, antropologa che è docente all'Università di Brasilia, città con la quale siamo stati collegati fino a questo momento per raccontare questo attentato che ha avuto luogo poche ore fa, perché la notte in Brasile, quindi il mattino presto qui in Italia. Grazie, alla prossima Elaine.
Alla prossima, grazie a te.
Un Ciao. Saluto, gentili ascoltatori. Adesso andiamo avanti con questa trasmissione. Facciamo una brevissima pausa musicale. Il prossimo collegamento, sempre internazionale, lo faremo con l'Ecuador. Ma per questo dovete mantenervi all'ascolto di Radio Cooperativa.
Quando nasci vei un anjo safado, o chato d'un querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim.
Gentili ascoltatori, sono le 19:44 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa trasmissione che si chiama Latinoamericano, che si occupa di una regione spesso che viene scordata. Ecco, noi proviamo nel nostro piccolo a coprire questo vuoto e lo facciamo portando informazione, come prima abbiamo fatto il collegamento con Brasile, come da questo momento lo facciamo per parlare di quello che è successo 2 giorni fa, soltanto il martedì, quando ci sono stati episodi di violenza in un carcere ecuatoriano. Dico, cosa meglio se ci colleghiamo direttamente con l'Ecuador per avere più informazioni. E allora lo facciamo con un ospite molto gradito per quanto riguarda le notizie dell'Ecuador, come il caso di Davide Matrone. Davide Matrone, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Grazie nuovamente per l'invito, è sempre un piacere.
Il piacere è nostro. Tu insegni, ricordami, all'Università Salesiana, era giusto?
E all'Università Politecnica Salesiana, comunicazione.
Perfetto.
La facoltà di comunicazione.
Davide, cosa è successo nelle carceri? Ho quasi una notizia, perché dicevo prima, sono stati tanti episodi di violenza, ma invece martedì?
Sì, effettivamente l'ennesimo, un'altra sollevazione nel carcere, cioè 7 morti e oltre 20 feriti, ed è questo il numero 16, praticamente dal 2022. Nel 2022 sono state ben 16 sollevazioni carcerarie. E la cosa che scaturisce, come dire, curiosità è il fatto che da oltre 3 mesi c'è una militarizzazione delle carceri, ci sono i militari all'interno delle carceri che stanno gestendo appunto il sistema carcerario. Quindi la domanda è: com'è possibile perdon, che sia questa situazione con la gestione oggi da parte dei militari dei penitenziari? Ed è successo a Guayaquil, dove è stato teatro già di 7-8 sollevamenti carcerari, e quindi si ripete e si protrae il problema, nonostante il fatto che appunto da mesi le carceri sono militarizzate.
Però pensava arrivare i militari, la situazione di sicurezza dovrebbe migliorare. E invece?
E invece questo episodio ci ha fatto capire che non è stato così o non è così. Tra l'altro c'è stata anche una visita da parte della Commissione dei diritti umani a livello internazionale dell'ONU circa un mese e mezzo fa. Dopo aver fatto questa visita nelle carceri, è stato redattato un protocollo in cui viene sanzionato l'Ecuador per violazione di diritti umani all'interno delle stesse carceri. Poi ci sono state una serie di denunce da parte di collettivi, per l'episodio di Guayaquil, per questa ultima sollevazione carceraria che è tenuta a un sit-in fuori dalla fiscalia, fuori dalla commissione di giustizia delle carceri, l'istituto che gestisce le carceri qui in Ecuador. Stamattina alle 9:30, 10 c'è stato questo
Davide,
sit-in.
scusami se ti interrompo, però la qualità audio non è la migliore. Ti richiamo subitissimo, ok?
Ok.
Grazie. Vediamo se riusciamo a recuperare questo collegamento con Davide Matrone, che si trova in Ecuador, per avere più informazioni su questo. Adesso vediamo come ti sento. Davide, mi senti? Ci sei?
Senti?
Pronto?
Sì, ci sono, mi senti?
Ok, sì, forse va un po' meglio adesso. Stavi completando la risposta.
Sì, praticamente oggi c'è stato un sit-in di familiari, persone che sono andati qui a Quito dagli ultimi episodi di Guayaquil per denunciare alle istituzioni e ai ministeri preposti la situazione carceraria che, come già dicevo, con anche l'informe della Commissione dei diritti umani a livello internazionale, vede una serie di violazioni sistematiche, e quindi la situazione diciamo che si è tranquillizzata in superficie, ma a livello strutturale la situazione è la stessa in un paese dove c'è una grande crisi energetica, dove c'è una grande crisi politica, tra l'altro con gli ultimi avvenimenti, e tra l'altro venerdì, domani, c'è stata indetta una seconda manifestazione dopo quella di circa 2 settimane fa, molto partecipata, dove appunto si aggiunge tra l'altro anche la CONAIE, e quindi domani penso che ci sia anche un'ulteriore partecipazione massiva delle persone contro l'attuale governo.
Parliamo un po' di questo sciopero indigena che avrà luogo domani. È stata una conferenza stampa, sempre martedì, di dirigenti della CUT che si sono riuniti a Quito. Ecco, cosa possiamo dire in più su questa protesta?
Allora, 2 settimane fa c'è stata un'autoconvocazione da parte di molti collettivi della società civile contro le politiche neoliberiste, contro il governo autoritario di Noboa, e la marcia, la manifestazione in un primo momento sembrava non avesse avuto una buona accoglienza, quando invece poi le immagini che sono girate e che poi a testimonianza dei partecipanti la marcia ha preso sempre più corpo, ci sono state migliaia di persone. A questa marcia è stata convocata una seconda, appunto domani, dagli stessi collettivi, dagli stessi settori della società civile, però la novità è che si è aggiunta la CONAIE alla stessa marcia. Quindi, oltre agli studenti, a settori lavorativi, a parte della società civile, domani si aggiunge anche la CONAIE. Come sappiamo, qui in Ecuador la CONAIE quando partecipa alle manifestazioni muove migliaia di persone e quindi si prevede una partecipazione massiva. Inoltre, si prevede anche che vengano dalle altre province dello stesso paese, a settori dei campesinos, no? Degli indigeni, dei contadini che arriveranno a Quito.
Sto leggendo alcune informazioni secondo le quali ci sono delle manifestazioni separate, da una parte i lavoratori e dall'altra parte le organizzazioni indigene. Me lo confermi questo, Davide Matrone?
Sì, ci sono due piattaforme che si terranno però nella stessa giornata, percorsi diversi, orari diversi, come succede anche in Italia, però in sintesi c'è un obiettivo comune, c'è un malessere comune, cioè politiche neoliberiste, la crisi energetica, una crisi anche di occupazione che si sta dando appunto per questa crisi energetica, una deriva autoritaria. Voglio anche aggiungere che la settimana scorsa ci sono stati due episodi. Uno, quello di licenziamento della vicepresidente della Repubblica ed è stata nominata a dedo, come si dice da queste parti, cioè senza nessuna consulta, un'altra persona, ed è stato eliminato dalla dalle elezioni presidenziali Phan Topic, che era un candidato che stava aumentando i suoi consensi nell'area della destra e che stava togliendo voti all'attuale presidente in carica Noboa.
Queste opposizioni possono avere un candidato? C'è una forte rappresentanza politica in Parlamento? Qualcuno che dia voce a queste proteste?
Allora, Leonida Isa, il presidente nazionale della CONAIE, è oggi candidato alle presidenziali del 2025 e quindi praticamente lui può essere un'espressione di questo malcontento. Lui si candida con il partito Pachakutik, che appunto è un partito di sinistra, che raccoglie l'anima ambientalista, parte della società civile femminista, ecologista. Quindi io penso che anche il fatto che lui abbia voglia partecipare, abbia appunto fatto questa rueda de prensa, conferenza stampa, per poi partecipare, è anche dovuta al raccogliere in voti questo malcontento popolare. E poi sicuramente ci saranno settori dei lavoratori, degli studenti. Ora non si sa bene quanto di questi potranno confluire in una scelta, in un'opzione elettorale di centrosinistra. Senza dubbio l'uscita di Phan Topic di destra nelle elezioni e il protagonismo ora di Leonida Isa, il malcontento della destra sulla destra negli ultimi anni, potrebbe favorire forse i candidati di sinistra e centrosinistra che in queste elezioni sono rappresentati appunto da Leonida Isa, che Pachakutik, e da Luisa Gonzalez, che è appunto da Revolution Ciudadana.
E l'ex presidente Rafael Correa sta mano sulla mano?
Ma ovviamente lui si muove molto nelle reti sociali, quindi dalle reti si crea una serie di movimento, di opinione pubblica, ovviamente tutte contrarie all'attuale governo, alla destra e al neoliberalismo. Sin embargo, però non noto da parte della Revolution Ciudadana una partecipazione molto attiva nelle piazze o che inciti o che inviti la gente ad uscire, a manifestare, a contrariarsi contro questo governo, se non che si muove attraverso più che altro il campo mediatico. Ecco. E allora non so quanto e che possa raccogliere nelle elezioni presidenziali di febbraio. Tuttavia, però, i sondaggi danno un aumento, un incremento a Luisa Gonzalez negli ultimi mesi, sempre, aumenta sempre, anche se di poco aumenta sempre. Noboa è in discesa libera, Isa aumenta di poco anche lui, e ora bisogna capire questo 15% di questo candidato di destra, di Phan Topic, che è stato eliminato dalla disputa elettorale, dove verrà distribuito, ma questo lo vedremo, penso, in questi 2 mesi prossimi.
Prima di concedarci, Davide Matroi, ci puoi ricordare un po' perché non fa un mandato completo quello dell'attuale presidente? Perché non è stato tanto tempo fa, le ultime elezioni, com'è la situazione istituzionale dell'Ecuador?
Praticamente Lasso, presidente eletto nelle ultime elezioni, nelle presidenziali del 2021, ebbe un problema politico, il famoso impeachment che in Ecuador si è registrato due volte nella storia del paese. Dovette lasciare per la famosa muerte cruzada, che è uno strumento costituzionale che prevede appunto lo scioglimento delle camere anticipate. Quindi Lasso nel 2021 non ha compiuto i 4 anni presidenziali, e nel 2024 sono state indette nuove elezioni, da cui ha vinto Noboa, che ha concluso i 4 anni regolari di un presidente. Quindi febbraio 2025 ci saranno nuove elezioni, dopo un anno praticamente, e qui si designerà il nuovo Presidente della Repubblica, la nuova Assemblea, per una durata di 4 anni. Quindi il Presidente Noboa è durato solo un anno, perché ha dovuto chiudere i 4 anni di una legislatura presidenziale.
Io ringrazio tantissimo Davide Matrone dell'Università Salesiana, che dall'Ecuador ci ha raccontato questa situazione. Trovate anche i suoi articoli su Pagina Esteri, Pagina Esteri, che scrivi tanti articoli riguardanti l'America Latina, giusto Davide?
Sì, ecco. Su Pagina Esteri e anche sul Manifesto.
E anche sul Manifesto, perfetto, grazie per questo aggiornamento, grazie mille, alla prossima Davide.
Grazie a voi, sempre un piacere. Alla prossima.
Piacere sempre nostro. Adesso, gentile ascoltatore, andiamo sempre più al nord e arriviamo a Cuba, perché a Cuba c'è una situazione climatica sicuramente molto preoccupante, perché stiamo parlando di un ciclone che potrebbe causare seri danni. Allora, noi abbiamo fatto il collegamento un paio di ore fa soltanto con Giuliano Mazzucato. Noi di solito facciamo le trasmissioni, le interviste in diretta, come l'avete capito, però comunicarci con Cuba non è una cosa particolarmente semplice, soprattutto quando c'è questo problema climatico. Dicevo, abbiamo fatto il collegamento con Giuliano Mazzucato, è la prima volta che lo sentiamo. Lui è un scrittore, fa cooperazione internazionale presso ACS, è anche laureato in scienze politiche qui a Padova, quindi sentirete dalla cadenza che è un vicino di casa nostra, per così dire, però che spesso va a Cuba e che conosce molto bene questo paese. Sentiamo Mazzucato e torniamo subito con la diretta di Radio Cooperativa.
Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa?
Los últimos que hoy ci ocupa, e probabilmente anche nei giorni successivi, è quello che sta succedendo a Cuba, dove c'è una forma di depressione tropicale 19 nel Caraibi, che potrebbe convertirsi nella tormenta Sara, che è un fenomeno che ha un movimento venti massimo di 55 km orari. Per parlare su questo, dico, la cosa migliore è se ci colleghiamo con Cuba, con la sua capitale, e dall'altra parte della linea ci risponde Giuliano Mazzucato. Giuliano Mazzucato, buonasera per me, buon pomeriggio per lei e benvenuto per la prima volta al latinoamericano.
Sì, buongiorno per me, sono le 11:30 del mattino, qui c'è una situazione sempre di variabilità, speriamo bene, perché hanno dato l'allerta per l'arrivo di una nuova perturbazione ciclonica e quindi il servizio meteorologico, il servizio civile la stanno seguendo da vicino, perché qui nella zona caraibica tra ottobre e novembre è proprio l'epoca delle perturbazioni, quelle fortissime. Siamo già arrivati alla numero 17, la prossima si chiamerà con la lettera S, per cui siamo tutti in attesa, perché qua quando arriva fa morti, è una distruzione infernale.
Possiamo parlare di diverse situazioni secondo in quale parte dell'isola cubana?
Allora, quelle che sono avvenute, l'ultima ha colpito La Habana direttamente, ha distrutto gran parte del quello che si chiama il Malecón, che sarebbe un lungo mare, perché c'è stata una forte mareggiata e poi piogge e venti intensissimi, fino a 120 km orari, e per fortuna però qua non ci sono state morti, come invece ci sono stati nel ciclone precedente che ha investito la parte orientale di Cuba, quella di Santiago, Guantanamo, e ha provocato circa una settantina tra morti e dispersi, con ingenti danni materiali ovviamente, perché siamo rimasti poi anche senza elettricità qua a La Habana per almeno 72 ore, ed è una esperienza veramente inimmaginabile, perché rimanere senza corrente vuol dire che si blocca tutto, vuol dire che non funziona nulla a parte la corrente elettrica, ma ogni servizio viene paralizzato e manca anche l'acqua, per cui comunicazioni zero, sei completamente isolato da tutto e da tutti, e speri che la cosa passa presto, ecco, questa è un po' la situazione.
Giuliano Mazzucato, quale misure prende la gente per contrastare questo fenomeno dentro il possibile, da una parte, e dall'altra parte lo Stato cubano, che misura prende al riguardo?
Beh, lo Stato cubano ha un ottimo servizio di protezione civile, come la chiamiamo noi, per cui fa il possibile, però dobbiamo sempre aspettare che Cuba non è in condizioni di normalità, come la intendiamo noi altri. Cuba è sotto embargo da 63 anni e forse non ce lo immaginiamo, ma vuol dire che qui tutto quello che serve arriva col contagocce, è carissimo. Per cui se sopra questi problemi qua, che sono eminentemente commerciali e politici, ci metti anche quelli climatici, beh, viene fuori quasi un disastro. Perché? Perché la gente si deve arrangiare con quello che ha a disposizione, però vedo che il popolo cubano è un popolo che sa già reagire per conto suo, un'ottima resistenza, che appunto dura dagli anni 60, e in qualche modo ne viene fuori sempre a testa alta, insomma, perché c'è comunque una solidarietà umana che ho visto in pochissime altre parti del mondo e anche qui in America Latina.
Dalla parte climatica passiamo alla parte politica, anche se un po' me l'ha anticipato lei, Giuliano, che si trova a La Habana, capitale di Cuba. Ecco perché c'è, come molto probabile, segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che è di origine cubana, o i suoi genitori per meglio dire erano cubani. Quali sono le ripercussioni sull'isola di una decisione che di una o altra maniera tocca Cuba, no?
Bella domanda, perché questo Marco Rubio è proprio un figlio di persone, diciamo, che non sono certamente di ideologia socialista e che sono quelli che hanno lasciato l'isola perché anticastristi, perché odiavano Fidel e la rivoluzione, per cui adesso trovarsi uno che sia un posto chiave del governo americano non è che lascia supporre una pretesa normalizzazione dei rapporti con Cuba, in cui finora ci hanno tentato tutti in qualche modo, sì, ma secondo me non seriamente, dai democratici ai repubblicani, ma non è arrivata nessuna conclusione definitiva, per cui siamo sempre là in bilico con la spada di Damocle sopra la testa per aspettare questa normalizzazione che non viene. E purtroppo questi personaggi qua portano un odio viscerale all'esperienza socialista cubana, per cui secondo me daranno tutte le spallate possibili per fare danni a Cuba. Questo è secondo me quello che farà Marco Rubio, conoscendo quali sono, come li chiamano qui a Cuba, i gusanos, cioè i vermi, cioè il peggio della società.
Ma c'è qualche parente di Rubio ancora sull'isola?
Ma probabilmente sì, perché qua le famiglie fino alla sua generazione erano molto allargate. Adesso l'aspetto demografico cubano si può dire di tipo europeo, per cui una famiglia non va oltre mai uno o due figli. Ma nella sua generazione, che probabilmente era anche la mia, la famiglia era molto più numerosa, per cui è facile intuire che abbia dei parenti qua a Cuba, perché è assolutamente normale, insomma. E poi quelli che sono fuggiti a Miami durante gli anni 60 sono state centinaia e migliaia di persone, insomma. Poi anche adesso, in una situazione in cui il popolo cubano può emigrare alla ricerca di lavoro, facciamo conto che su 11 milioni che ha la popolazione cubana oggi, circa più di 2 milioni, 2 milioni e mezzo sono all'estero per lavorare, e quindi molti sono anche negli Stati Uniti.
Lei è di origine padovana, magari dalla cadenza qualche ascoltatore se ne è accorto, però Giuliano Mazzucato è anche scrittore, che ha scritto un libro sul Che Guevara, si chiama Inseguendo una promessa. C'è anche la testimonianza di Gino Donè, che è l'italiano del Granma, l'unico europeo che si trova nell'storico Granma che precedette la rivoluzione cubana. Ecco, perché è importante oggi un libro come il suo, e perché è importante oggi nel 2024 ricordare la figura del Che Guevara?
Ma perché secondo me Ernesto Che Guevara è stato una delle figure che hanno rappresentato al meglio l'esperienza di un socialismo umano con l'esempio, al di là della parola, e quindi è sempre stata una persona molto coerente, che è morta, come tutti sappiamo, difendendo un ideale, combattendo dalla parte di chi sta peggio, cercando di dare delle regole più di equità a questo mondo girato a rovescio. Per cui l'esperienza del Che, secondo me, durerà negli anni, perché non è solo un'esperienza politica che uno può dire non ha funzionato, ha fallito, è stata sconfitta, ma è un esempio fulgido, morale ed etico, che può lasciare delle indicazioni soprattutto alle generazioni più giovani, che dovrebbero riscoprire sempre di più questa figura, al di là di quella che può essere l'esperienza cubana o quelle che possono essere state le esperienze latinoamericane. Perché, come ho detto, secondo me il Che è una figura fulgida, che se tu lo puoi guardare anche i raggi X, è difficile trovare un punto scuro, un punto debole nella sua personalità e nella sua storia di vita.
Pare come la Bolivia un elemento centrale nella storia di Ernesto Che Guevara. Come mai?
Perché c'è una ragione molto precisa, perché il Che, prima di arrivare in Bolivia, ha viaggiato per tutta l'America Latina, e quindi c'era già stato in Bolivia, aveva conosciuto la sua storia, dove c'era stata una rivoluzione, chiamiamola così, interrotta, che però aveva portato a dei risultati molto significativi, e quindi lui voleva ritornarci, ma non inizialmente per fare un'esperienza rivoluzionaria, incendiare, come si diceva, il fuoco guerrigliero. Lui aveva scelto la Bolivia perché era un paese che, se voi guardate la cartina, è posto al centro del continente sudamericano e confina con 5 stati, e quindi per lui era una zona di addestramento su cui avrebbero potuto convergere tutte quelle esperienze guerrigliere degli anni 60 per attrezzarsi e mettere in piedi delle colonne che poi sarebbero ritornate a fare la rivoluzione nel loro paese, però con tempi che lui aveva previsto abbastanza lunghi. Invece le cose non vanno così, ci sono vari imprevisti, e poi sappiamo tutti com'è andata a finire la storia. Qua dovremmo parlare almeno qualche ora per capire come mai, quali sono state le cose che non hanno funzionato e così via. Tutti temi da approfondire, secondo me, con calma e con serietà. E
probabilmente lo faremo, magari quando lei torni in Italia, probabilmente sarà ospite il nostro qua Radio Cooperativa. Grazie mille, bocca al lupo anche per la situazione climatica che state vivendo pure. Grazie, alla prossima, Giuliano.
Sarà un piacere, grazie a te.
Maria con...
Gentile ascoltatore, è arrivato il momento di salutarci. Chiedo scusa per la qualità audio che forse non era la migliore, però vabbè, tenendo in conto le circostanze che eravamo collegati con Cuba, che non è un paese di facilissima comunicazione con l'Europa, noi abbiamo fatto sentirla comunque.
Che la vivo per te.
In questa trasmissione che ho fatto il collegamento con tre capitali, con Brasilia, con Quito e con L'Avana, così come giovedì scorso ci siamo collegati con Washington, con la Casa Bianca per essere preciso, a proposito del voto latino negli Stati Uniti, adesso anche qua lì.
Mi importa in che forma, di donde ni
120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericano@gmail.com invece la mail per comunicarsi con questa trasmissione, dove accettiamo critiche, proposte di miglioramenti, cose che magari vi sono piaciute, così li ripetiamo, ecco, latinoamericano@gmail.com. continuate l'ascolto della cooperativa, perché se ci ascoltate in diretta dopo sentirete musica e cultura, altrimenti economia e società. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.